Da qualche tempo ho scoperto come leggere questo bellissimo brano di San Marco che riguarda il martirio di San Giovanni Battista un po' più secondo lo spirito dell'Opus Dei, cioè andando più allo specifico dello spirito dell'Opus Dei. Ci sono due particolari che a me, in quanto persona dell'opera, colpiscono. Diciamo, uno può dare una, come posso dire, una versione a prima vista, una versione classica a prima vista, no? E cioè il fatto che San Giovanni Battista perde la testa, è martire, perché difende la purezza dottrinale, cioè una persona che muore perché dice che un certo matrimonio non è lecito. In realtà, appunto, se uno guarda bene, la vicenda non è esattamente questa. E il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Ci ricordiamo che Gesù, inizia a predicare quando esattamente quando Giovanni Battista viene ucciso, adesso esattamente quando, non intendo dire la stessa data, no? Però quando Giovanni Battista viene fatto prigioniero, Gesù capisce che è venuta la sua ora, anche quella della vita pubblica, insomma, no? E a quell'epoca non è che si andava col cronometro, no? Bisognava sapere interpretare i segni e i tempi. Gesù, poiché il suo nome era diventato famoso, si diceva Giovanni il Battista è risuscitato dai morti. Vedete che la gente coglie questa continuità, no? E per questo il potere dei miracoli opera in lui. Altri invece dicevano è Elia, altri dicevano ancora è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, a sentirne parlare, diceva quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato. E qui comincia il lungo flashback che fa San Marco per spiegarci qual è questo dramma interiore di Erode. Erode infatti aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposato. Giovanni diceva a Erode, non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto farla uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui. E anche se nell'ascoltarla restava molto perplessa, tuttavia lo ascoltava. E anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Ecco, qui c'è proprio lo spirito dell'opera. Direi anche quello che ci sta dicendo adesso, in maniera molto chiara Papa Francesco. Erode, rileggiamo, aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, che era la moglie illegittima, diciamo così. Infatti Giovanni diceva ad Erode, non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade gli portava rancore. Cioè, che succede? Che in realtà Giovanni Battista aveva un rapporto con Erode, per cui gli diceva la verità, al punto però che Erode, questa verità, adesso forse possiamo usare la parola amicizia, non so se la parola amicizia è troppo forte, forse è troppo forte. Però qui c'è questa dimensione, no? Rimaneva perplesso, ma l'ascoltava volentieri. Quindi la scena è molto semplice, che Giovanni Battista parlava con Erode e gli diceva che sbagliava, però lo faceva in un modo tale per cui il rapporto tra di loro era saldo. Cioè, se non ci fosse stata Erodiade, Erode, Giovanni Battista sarebbe ancora vivo. Sarebbe ancora vivo, sono passati 2000 anni, insomma, no? Sarebbe stato ancora vivo all'epoca di Erode. E invece quello che proprio per questa amicizia con Erode, proprio perché c'era questa amicizia con Erode, Erodiade teme Giovanni Battista, cioè Erodiade che cosa teme? Teme esattamente questa cosa, teme che Erode faccia, cioè che Giovanni Battista convinca Erode alla lunga. Non teme che Erode gli faccia tagliare la testa. Teme che Giovanni Battista convinca Erode. E qui, diciamo, potremmo scrivere dei libri, nel senso che in realtà questo discorso delle donne che vogliono assolutamente tutto per sé l'uomo che hanno deciso di conquistare, va molto al di là dell'episodio di Giovanni Battista, no? Cioè, nel senso che, ecco, poi c'è questa trappola, no? Erodiade ovviamente coglie questa debolezza di Erode, la vanità di Erode, non è che in questo momento sto beatificando Erode, per carità, ma voglio dire, coglie la debolezza di Erode, per cui gli fa fare lo sbruffone davanti alla corte, e a quel punto lui si sente, prendendola anche per il lato della sensualità, no? Quindi istiga la figlia a fare quel balletto così orientale, diciamo così, per cui lui fa quella promessa che poi non può più, cioè potrebbe ovviamente, no? Però non si sente più di tornare indietro, e quindi ecco, Erodio ottiene che il suo uomo non abbia amici. Questa cosa leggiamola in senso ampio. Guardate che uno dei problemi che c'hanno i matrimoni molte volte è questo, che ci sono delle donne così possessive che, ecco, pensate in genere quando le persone si sposano, non è sempre vero, naturalmente, ma quando le persone si sposano, uomini e donne, le donne hanno degli delle amiche e gli uomini hanno degli amici. No? Ecco, a volte succede che poi, passando il tempo, le uniche amicizie nelle famiglie sono quelle che portano le donne, cioè che porta la moglie. Può essere che i mariti non abbiano amici e non portino nessuno, ma a volte le donne sono così possessive da proprio fare terra bruciata attorno a un uomo. Qui comunque avviene così, no? Cioè che Erode è l'unico, cioè perde questa amicizia, perde questa persona con cui poteva parlare alla pari, cioè ad Erode rimangono soltanto i cortigiani. Allora, ecco, mi sembra che sia chiaro cosa c'entra lo spirito e l'opera. Lo spirito e l'opera, voi sapete che le caratteristiche dello spirito e l'opera sono la santificazione del lavoro e l'amicizia. Cioè, fondandosi sulla filiazione divina, la dimensione dell'apostolato, della laicità. No? Che sono santificazione del lavoro e amicizia. E qui viene fuori questa caratteristica. Certo, Giovanni Battista non è esempio di santificazione del lavoro e di amore al mondo, essendo un uomo che viveva nel deserto, almeno per lunghi periodi, adesso non sappiamo come, visto che era anche amico di questo rapporto con Erode, no? Però, ecco, tutta questa vicenda ci aiuta a capire che invece c'era anche un'amicizia, un rapporto di amicizia, e questo è dello spirito dell'opera. Quindi la persona dell'opera in realtà non è una persona che si fa tagliare la testa perché proclama la verità. La persona dell'opera è una persona che nell'amicizia aspetta che venga il momento di poter dire la verità. Ecco, io volevo leggervi questo brano di Gesù che passa, che io amo molto. Vedo che c'è già il segnale, forse l'avevo lasciato io. Se non impariamo da Gesù, non sapremo mai amare. se pensassimo, come alcuni, che conservare un cuore pulito, degno di Dio, significa non immischiarlo, non contaminarlo con affetti umani, la conseguenza logica sarebbe quella di renderci insensibili al dolore degli altri. Saremmo allora capaci soltanto di una carità ufficiale, arida, senza anima, ma non della vera carità di Cristo, che è affetto e calore umano. Ecco, la carità di Cristo è affetto e calore umano. La carità ufficiale non è carità. Cioè, la carità ufficiale non è carità. La carità ufficiale è soltanto... perché la carità è in realtà stabilire un rapporto unico con ciascuno, amare ciascuno per quello che è. E qui io volevo inserire una seconda cosa che in realtà, diciamo, non ha nessun fondamento evangelico, ma che un po' me la sono immaginata, un po' l'ho letta da qualche parte. Quello che ha fondamento evangelico, perché è raccontato nel Vangelo, è il fatto che qui si dice, no? I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Quindi questo ovviamente. Però tra i discepoli di Giovanni, cioè tra chi va al sepolcro, non c'è Gesù. C'è un brano del Vangelo nel quale proprio Gesù dice andate a prendere, diciamo, fa in modo, lascia che, siccome parecchi discepoli di Gesù erano stati discepoli di Giovanni, che vadano a prendere il maestro, no? Ecco, io sono sicuro che tra questi discepoli di Gesù che vanno da Giovanni ci fosse anche la Madonna. Secondo me è la cosa assolutamente più logica. Voi pensate che Maria è stata colei che ha aiutato Giovanni a nascere. Maria è, diciamo, come posso dire, il primo segno esterno che Maria ha avuto del fatto che aveva nel grembo il figlio di Dio incarnato, come segno esterno, voglio dire. L'ho avuto grazie a Giovanni Battista, perché Elisabetta dice quello che dice a Maria perché sente sussultare nel proprio grembo Giovanni. E quindi io personalmente sono convinto di questo. Io sono convinto che Maria accompagnasse Gesù spessissimo nelle cose di Gesù e che in questa vicenda va a prendere, a raccogliere il cadavere di Giovanni. A questo punto io mi immagino il colloquio, l'incontro di queste persone, i discepoli di Giovanni Battista con Maria, con Erode. Come sarà stato questo incontro? Questo incontro, chiaramente Erode sarà stato, come vedete che già qui, dopo passatempo, no? Si vede che Erode ha i rimorsi di coscienza. Erode diceva quel Giovanni che io ho fatto decapitare, no? Si vede che ha il suo tormento di coscienza. E quindi è facile che questi satrapucci orientali, questi reucci, che cosa, in fin dei conti il linguaggio che conoscono è quello del denaro, no? E quindi può essere che Erode in realtà in quel momento proponga una sorta di risarcimento del denaro. Mi dispiace, sono stato costretto, è stato un giuramento, c'erano tutti, cosa vi posso dare, cosa vi posso fare? E in quel momento io immagino, voi se non volete seguirmi questa mia fantasia così sbrigliata, non fatelo, tanto non succede nulla, ma io in quel momento immagino che Maria invece abbia detto dacci lei, e lei è Giovanna, la moglie di Cusa, amministratore di Erode, che sapete che nel Vangelo si parla proprio di Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Erode, questo Erode qua, e Giovanna era in segreto, già in segreto, in occulto, già una discepola di Gesù. Voi in realtà sapete che questa Giovanna potrebbe essere una di quelle, proprio che se fosse, cioè viene fatto il nome, no? Di quella che stava ai piedi della croce. E ecco, questo è il secondo aspetto dello spirito e dell'opera, specifico dello spirito e dell'opera, che trovo in questo brano del Vangelo. Quindi il primo è quello dell'amicizia. Il secondo è, chiamiamolo così, l'aspetto del coraggio dell'apostolato. Coraggio e apostolato, ecco, se volete un secondo aspetto, sì, che è frutto della mia orazione e di qualche traccia che ho trovato nei libri di questa possibilità, non è che... però mi piace tantissimo questa cosa, perché Maria, la Madonna intendo dire, è una persona assolutamente coraggiosa, molto umile, molto semplice, ma molto coraggiosa. E mi piace molto il fatto che si torni da questo funerale, da questo gesto di carità fatto nei confronti di Giovanni Battista, fatto anche nei confronti dei discepoli di Giovanni Battista, che insomma hanno perso il maestro, si ritrovano poverini, chissà come saranno sentiti, no? Perché un sacco erano andati con Gesù, adesso aveva perso il maestro, quindi momento di difficoltà, che ne scaturisca questa persona, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Vedete, questo è un ulteriore segno del fatto che tra Erode e Giovanni Battista c'era un'intesa. Perché? Ma perché questo Cusa, ma come faceva a essere diventato? Cioè, allora, la cristiana non si chiamava così ovviamente, no? Però la discepola di Cristo era Giovanna. Ma è chiaro che la strada è quella, no? Cioè, qual è la strada? La strada è questa frequentazione tra Erode e Giovanni Battista, poi questa Giovanna che rimane a parlare, magari con Cusa, chi lo sa, con Giovanni Battista, che gli parla del cugino, gli parla del Messia, guarda che è arrivato, guarda che è lui, guarda che è proprio lui. Anche se poi sappiamo che Giovanni Battista in carcere ebbe un periodo di crisi, probabilmente spirituale, no? In cui si interrogava come può succedere alla fine della vita, non c'è, ma io ho sbagliato tutto. A volte ho visto persone così pensare di aver sbagliato tutto nella vita. Comunque, e quindi lì nasce questa vocazione, questa discepolanza, che però forse fino a quel momento era occulta, cioè Giovanna rimaneva lì. E io immagino che sia stata invece Maria a portarsela via, per cui quando i discepoli di Gesù, come la Madonna, arrivano, ritornano da Gesù, hanno con sé anche Giovanna. Perché, ecco, la Madonna si fa contaminare, la Madonna si fa contagiare, la Madonna si fa coinvolgere. Quindi io non immagino la Madonna che rimane indietro, in fondo, scusate la parola, fa la prefica non è una parolaccia, però insomma indica quelle donne che quasi come mestiere fanno il fatto di così di il lamento, no? Nei funerali, ma invece è una donna regale, una donna umile, regale, maestosa, che tiene testa a un re, che sa quali sono i suoi diritti, che nascono anche appunto dall'ingiustizia che hanno subito. Ed è molto bello che dal sangue di Giovanni Battista nasca questo ulteriore discepolo per Cristo. Ecco, questo è lo spirito dell'opera, questo è lo specifico dello spirito dell'opera. Non è specifico dello spirito dell'opera invece dire afferma la verità e fatti tagliare la testa. Questo no, non è specifico della Chiesa. Forse c'è chi lo deve fare, non lo so, perché in realtà cercare il martirio è più da lapsi che da cristiani, cioè da persone che poi in realtà al momento del martirio scappano. Comunque, sicuramente non è secondo lo spirito dell'opera, quindi invece noi chiediamo alla Madonna di vivere lo spirito dell'opera e di essere persone che sanno coltivare l'amicizia e che sanno essere coraggiose, coraggiosi, coraggiose, vivendo pienamente i propri diritti e sfruttando l'opportunità che lo Spirito Santo nella vita ci dà.